Gesù è apparso come un segno di contraddizione. Pur essendo stato mandato per la salvezza di tutti, di fatto, è occasione di indurimento per molti. Luca 2:34. Egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione. Nella persona di Gesù e nella sua vita, tutto costituisce scandalo. È il figlio del falegname di Nazaret. Rifiuta il messianismo vendicatore, così come il messianismo politico. Si incammina verso il suo destino di passione e di croce, lo scandalo degli scandali. Perfino molti discepoli si oppongono a lui e, scandalizzati, abbandonano il loro maestro. Volete andarvene anche voi? Dice Gesù a quelli rimasti dopo il duro discorso del pane di vita. E San Pietro risponde: Da chi andremo? Signore, tu solo hai parole di vita eterna. L'Evangelista San Giovanni mette in maniera particolare in rilievo il carattere scandaloso del Vangelo. Gesù è in tutto un uomo simile agli altri, Giovanni 1,14, del quale si pensa di conoscere l'origine e del quale non si può comprendere il disegno redentore mediante la croce se non attraverso la luce della fede. Gli uditori inciampano tutti nella rivelazione del triplice mistero dell'incarnazione, della redenzione, della glorificazione, ma i discepoli sono rialzati da Gesù dopo la sua risurrezione, mentre altri si ostinano e il loro peccato è senza scusa. Presentandosi agli uomini, Gesù li ha posti in condizione di optare per lui o contro di lui. Matteo 11,6 Beato colui che non trova in me motivo di scandalo. La comunità apostolica ha quindi applicato a Gesù in persona l'oracolo di Isaia 8,14 che si riferiva a Yahweh. Gesù è la pietra di scandalo e nello stesso tempo la pietra d'angolo della sua chiesa e di ogni costruzione spirituale. 1 Pietro 2,7-8 Romani 9 32-33, Matteo 21-42. Cristo è, allo stesso tempo, per gli uni fonte di vita e per gli altri causa di morte, 2 Corinzi 2-16. San Paolo ha dovuto affrontare lo scandalo generato da Cristo sia nel mondo greco che nel mondo giudaico, cosa di cui, peraltro, aveva fatto egli stesso esperienza prima della sua conversione. Per l'apostolo delle genti, Gesù Cristo, e in particolare la sua croce, è, 1 Corinzi 1,18, stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Cristo crocifisso è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani. 1 Corinzi 1,23, la sapienza umana non è in grado di comprendere che Dio voglia e possa salvare il mondo per mezzo di un Messia umiliato, sofferente, crocifisso. Soltanto lo Spirito di Dio permette all'uomo di superare lo scandalo della croce, o meglio di riconoscervi la suprema sapienza. Lo stesso scandalo, la stessa prova della fede, continuano attraverso tutta la storia della Chiesa. La Chiesa è sempre nel mondo un segno di contraddizione, perché segue Gesù, il suo maestro, che ha scandalizzato il mondo, ha scandalizzato la sapienza del mondo, ha scandalizzato i parametri del mondo. E l'odio, la persecuzione, la sofferenza dei martiri, dei cristiani in tutti i secoli, per molti che non hanno la luce della fede e non hanno la sapienza dello Spirito, è un'occasione di caduta, un'occasione di caduta continua, benché Gesù abbia annunciato tale realtà affinché i suoi discepoli non soccombano davanti ad essa. Giovanni 16, 1. Ma esiste un'altra modalità, potremmo dire, un altro profilo complementare a quello cristologico sotto il quale considerare lo scandalo, la realtà dello scandalo. Se lo scandalizzatore merita il severo guai del Divin Maestro. Ricordate Matteo 18, 6, 7, Guai al mondo per gli scandali. È necessario che succedano scandali, ma guai a colui per colpa del quale avviene lo scandalo. E perché queste severe parole? Per la gravità del fatto stesso di attentare alla vita di grazia nell'anima di un fratello o di una sorella, commettendo peccato e inducendo altri a cadere nel laccio di Satana. Si può considerare però ancora un altro aspetto dello scandalo, quasi ribaltando questo punto di vista adottato dal Signore. Gesù dice: guai a coloro che scandalizzano. Eppure si potrebbe giustamente dire, e noi lo diciamo, guai a chi non si scandalizza. Beato è invece colui che è in grado di scandalizzarsi. Si badi bene, non colui che scandalizza, ma colui che si scandalizza. In che senso? Cosa significa ciò? È presto spiegato, cari amici. Lo scandalo etimologicamente significa ostacolo e consiste in qualsiasi parola, azione, che offende o turba la coscienza altrui e la induce a sua volta a peccare. È sempre un male che induce al male. Quindi chi assiste ad uno scandalo assiste ad un male. E in un certo senso ha il dovere di scandalizzarsi, perché se non si scandalizzasse non considererebbe il male quale esso è veramente, cioè qualcosa di malvagio che si oppone alla norma morale e alla volontà del supremo legislatore. Chi non si scandalizza davanti al male vuol dire che ha una coscienza erronea, una coscienza deformata, che non gli permette di vedere il male nel male e di indignarsi giustamente per esso. L'incapacità di scandalizzarsi del male pone nell'impossibilità di convertirsi, perché se il male è accettato come qualcosa di innocuo, che non ferisce, che non dispiace, come si farà a fuggirlo con orrore, attaccandosi al bene? Cosa questa che è alla base di ogni vita morale? Guai dunque a chi nel mondo commette scandali. Certo, guai severi da parte di Gesù, ma guai anche a coloro che, inebetiti dal dilagare del male, stravolti e disorientati dal turpe fango morale teoretico presente dappertutto, non è più capace di scandalizzarsi. Senza scandalizzarsi di ciò che non va bene, di ciò che è sbagliato, di ciò che è malvagio, è d'altra parte impossibile anche ogni riscossa controrivoluzionaria. Solo in chi si scandalizza del male si genera interiormente quell'energia per contrastarlo, diceva il grande Sant'Agostino. La speranza ha due bellissimi figli, lo sdegno e il coraggio, lo sdegno per la realtà delle cose, il coraggio per cambiare le cose. Coraggio dunque, certo, per poter cambiare le cose, ma deve essere preceduto questo ed alimentato dalla santa indignazione che spinge a cambiare ciò che non va bene. Senza indignazione per il male, la vita cristiana, sia dal punto di vista del proprio progresso spirituale che dal punto di vista della riscossa controrivoluzionaria nel mondo, sarebbe atona, flemmatica. Chiediamo perciò a Dio di darci sempre la grazia di scandalizzarci del male, instillando in noi al contempo una santa indignazione per poterlo contrastare in modo energico. L'emblema dell'uomo apatico davanti al turpe oceano di male in cui il mondo affoga lo troviamo nei tre apostoli che, durante l'agonia di Gesù nel Getsemani, l'ora del male per antonomasia, l'ora del peccato supremo, anziché vegliare e pregare come comandato dal Maestro, si addormentano. Guai a quel sonno dei buoni per il quale il male avanza nel mondo, guai a quella tiepidezza spirituale che non pone frontiera all'azione diabolica e lascia penetrare il veleno di Satana. Scriveva Benedetto XVI nel secondo volume della trilogia Gesù di Nazareth: la sonnolenza dei discepoli rimane nel corso dei secoli l'occasione favorevole per il potere del male. Questa sonnolenza è un intorpidimento dell'anima che non si lascia scuotere dal potere del male nel mondo. È una insensibilità che si tranquillizza col pensiero che tutto in fondo non è poi tanto grave, per poter così continuare nell'autocompiacimento della propria esistenza soddisfatta. Ma questa insensibilità delle anime, questa mancanza di vigilanza, conferisce al maligno un potere nel mondo. Sono parole bellissime e verissime queste di Benedetto XVI. E nell'udienza generale di mercoledì santo 20 aprile 2011, con ulteriori pennellate, perfezionava questo concetto molto importante, spiegando che quello della sonnolenza dei tre apostoli nel Getsemani è un messaggio permanente per tutti i tempi, è il problema di tutta la storia. La questione è in che cosa consiste questa sonnolenza, in che cosa consisterebbe la vigilanza alla quale il Signore ci invita. Direi che la sonnolenza dei discepoli, lungo la storia, è una certa insensibilità dell'anima per il potere del male, un'insensibilità per tutto il male del mondo. Noi non vogliamo lasciarci turbare troppo da queste cose, vogliamo dimenticarle. Pensiamo che forse non sarà così grave e dimentichiamo. E non è soltanto insensibilità per il male, mentre dovremmo vegliare per fare il bene, per lottare per la forza del bene, è insensibilità per Dio. Questa è la nostra vera sonnolenza, questa insensibilità per la presenza di Dio che ci rende insensibili anche per il male. Non sentiamo Dio, perché la cosa ci disturberebbe, e così non sentiamo naturalmente neanche la forza del male e rimaniamo sulla strada della nostra comodità. E Benedetto XVI invitava, proprio per questo motivo, a riflettere su una sonnolenza dei discepoli, dei difensori di Gesù, degli apostoli, di noi, che non vediamo, non vogliamo vedere tutta la forza del male e che non vogliamo entrare nella sua passione per il bene, per la presenza di Dio nel mondo, per l'amore del prossimo e di Dio. Se al contrario, quindi fin qui era Benedetto XVI nell'udienza del mercoledì santo del 20 aprile 2011, se al contrario, e qui concludo, i discepoli del Signore non dormono, ma vegliano, non potranno fare a meno di scandalizzarsi del male. Ma nessuna paura, cari fratelli e sorelle, è proprio da qui che prende inizio quella battaglia spirituale e sociale per il trionfo del regno di Dio su quello di Satano. Parte dallo scandalo del male. Noi tutti in questa battaglia giochiamo il nostro ruolo, almeno noi, dato che tanti disertano, non tiriamoci indietro. Siano sempre lodati i Sacri Cuori di Gesù e Maria.